Caffè non letterario è una serie di podcast girata durante il periodo di quarantena per il coronavirus. Intervisto scrittori, modelle, fotografi, attrici, politici, esperti di marketing, appassionati di sport, ma soprattutto persone. Persone con le loro storie che raccontano le loro storie. Ogni tanto ci troverete emozionati, impacciati, confusi, ma veri. Siamo fatti tutti di narrazioni e del modo in cui decidiamo di raccontarle. Io sono Gabriele Agostinelli, questo è Caffè non letterario e vi auguro buon ascolto. I libri di cui parleremo durante questa puntata li troverete nel box informazioni della puntata stessa.
Ehi, ciao fratello.
Ciao Ciccio, come stai?
Tutto bene, tutto bene.
Allora, dobbiamo fare una premessa.
Felicissimo di questa cosa.
Dimmi. Anch'io, davvero. Dobbiamo fare una promessa. Noi siamo amici, quindi questa chiacchierata, certo, deve cercare di tenere dei toni, come dire, più,
certo,
o meno professionali.
Assolutamente.
Non so se ci riusciremo, ma ci proviamo, ok?
Ci proviamo.
Ok, allora, intanto come stai?
Tutto bene. La situazione è strana per tutti, ovviamente, però si cerca di tenersi occupati, di fare le cose comunque che ti fanno stare bene, nonostante ovviamente non sia assolutamente così semplice in una situazione del genere. Però okay, c'è chi sta sicuramente peggio, quindi...
No, certo. Una piccola cosa che volevo sottolineare è che quando ci siamo sentiti io ti ho detto che le live le preparo 10 minuti prima.
Esatto.
Ma perché solitamente, questo che è una cosa un po' da pazzi, ma perché in realtà questa è una chiacchierata. Cioè di solito queste live nascono proprio come io ho 2 o 3 domande, 2 punti, magari tu hai i tuoi, certo, quindi iniziamo a comunicare su questi qui. Per cui davvero mi sembra troppo costruito fare una live con troppe domande. Quindi anche oggi sappi che ho 4-5 punti e basta, dopo lì svilupperemo tutti insieme.
Io sono nelle tue mani, assolutamente. Sei un professionista su queste cose, sicuramente più, no, di me, quindi...
Mi stai lusingando. Intanto salutiamo la Monia che ci sta vedendo.
Ciao Monia.
So che tu nell'arco della tua vita ti sei occupato di sport a 360 gradi, cioè c'è uno sport che tu non hai mai praticato?
Ma uno sport che non ho mai praticato c'è sicuramente, però ho sempre spaziato moltissimo un po' per una mia carenza personale di stabilità su determinate cose. Facevo uno sport, soprattutto da più giovane, facevo uno sport per tanto tempo, poi mi innamoravo follemente di un altro sport e o riuscivo a praticarlo in contemporanea oppure cambiavo e viravo su qualcos'altro. È sempre stato così finché poi non mi sono stabilizzato diventando più vecchio, fra virgolette, e diventato il mio sport principale, è diventato il basket, sia da praticare che da seguire, e poi adesso sto cercando di farne anche una professione, arrancando un po' su questa cosa, ma cercherò di continuare a farlo finché non riuscirò, perché sono molto testardo da questo punto di vista, quindi...
Ok, però io so che tu ti sei occupato principalmente di 3 sport, che sono la,
sì,
pallavolo, il calcio e il basket, ma non così,
sì,
semplicemente giocando le basse, cioè tu hai anche allenato, hai allenato pallavolo, hai allenato...
Io ho allenato a pallavolo e basta, solo a pallavolo, ho giocato a basket, a calcio pochissimo, ho giocato molto a calcetto, ma non è sicuramente il mio sport principale, ho giocato a pallavolo per la maggior parte della mia vita e fin da piccolo sono sempre stato innamorato del basket, sia basket giocato che basket da guardare soprattutto, e adesso il basket è diventato predominante perché, come ho già detto, vorrei farne una professione, non dico a livelli altissimi, alla Flavio Tranquillo, roba del genere, ma... qualcosa comunque che riesca ad unire una mia passione che ho da quando ero ragazzino a qualcosa di, cioè di rendere una professione qualcosa di divertente, che è quello che ho sempre cercato di fare nell'arco della mia vita. E gli altri sport, pallavolo allenato, e mi piace moltissimo come sport sia da guardare che da allenare, poi ovviamente la vita ti porta davanti a delle scelte, visto che i soldi sono preponderanti in moltissime cose, spesso non si riesce a portare avanti tutto quanto insieme, però mi manca allenare, se questa era parte della domanda, mi manca moltissimo allenare.
Sì, volevo anche chiederti secondo te quali fossero le tre grandi differenze, non le tre grandi differenze, le grandi differenze fra questi tre grandi sport, dato che li hai vissuti tutti e tre.
Ma il calcio, ovviamente, è la cosa più scontata da dire, è sicuramente lo sport con più introiti a livello economico, economici anche a livelli bassi, quindi cioè, a livello pallavolistico e a livello di basket gli introiti economici sono, non dico ridicoli, ma davvero bassi fino a livello molto alto, mentre nel calcio, da un punto di vista, sarà anche per una questione semplicemente di diffusione dello sport a livello italiano, è più facile, diciamo, vivere tramite quello. Poi la più grande differenza che ho trovato a livello umano fra il calcio e la pallavolo e il basket è a livello di tifoserie, perché a basket e pallavolo senti pochissime volte di scontri gravi tra tifoserie e cose del genere, perché c'è una cultura diversa all'interno di questi sport, una cultura più rugbistica, anche se non è uno sport che mi compete. E il rugby è proprio lo sport a tutto tondo in cui le tifoserie si abbracciano, bevono birra insieme, fanno della confusione e si godono lo sport. E da questo gli altri sport hanno preso un po', e quello secondo me che ha carenze più grosse da questo punto di vista è sicuramente il calcio, perché si sente troppo, troppo spesso di confusione legate a credo, a un determinato credo sportivo, un determinato credo. Determinati colori, e c'è del vero e proprio odio che negli altri sport invece è molto raro trovare, tranne per grandissime rivalità, che però rimangono rivalità e niente di più.
Ok, guarda, in realtà io questa cosa non la sapevo perché non sapevo che il rugby avesse delle tifoserie così amiche fra di loro. Anzi, direi proprio l'opposto, nel senso che il rugby è uno sport molto fisico, molto di
Esatto.
scontro. Invece tu mi insegni in questo caso che la tifoseria è diversa.
Guarda, io ho più di un carissimo amico che pratica rugby da una vita, e mi è sempre stato detto che il rugby è veramente uno sport per duri, ma praticato da gentiluomini, perché c'è un grandissimo senso del fair play, un grandissimo senso del rispetto l'uno con l'altro. Cioè, ad esempio, gli infortuni, che nel rugby possono essere molto gravi, molto più gravi di una semplice storta presa a pallavolo, di una semplice storta presa a basket. E sono i giocatori stessi i primi a preoccuparsi, a sincerarsi delle condizioni dei giocatori avversari. E questa cosa si riflette in maniera preponderante anche nelle tifoserie. Basti vedere degli stadi pieni di 30-40 mila persone, tutte tifoserie mischiate, ragazzini insieme agli ultras, cosiddetti ultras, che festeggiano, perché le partite sono delle vere e proprie feste, e da quel punto di vista è lo sport da cui bisogna prendere più spunto in assoluto, secondo me.
Allora ti faccio una domanda, ti chiedo, dato che in Italia il calcio è comunque lo sport nazionale e dato
Certo.
che tu ti occupi anche di giornalismo,
Sì.
secondo te qual è la responsabilità che hanno i giornalisti rispetto allo sport? E se il giornalismo, cioè un certo tipo di giornalismo con degli articoli magari non pensati sufficientemente bene, possono avvantaggiare anche questi estremismi?
Ma io credo che soprattutto nello sport in generale, ma soprattutto nel calcio, ci sia la tendenza da parte dei giornalisti, di cui io purtroppo ancora non faccio parte perché non sono ancora a quel livello purtroppo, ma c'è la tendenza per vendere più copie, per fare più ascolti, per fare più visualizzazioni anche a livello di social, senza andare a scomodare Sky o robe del genere, c'è la tendenza nell'estremizzare queste rivalità folli a volte per cercare di attirare il più pubblico possibile tramite gli scontri invece che tramite il voler unire comunque la passione che c'è nello sport e le rivalità, che sono la cosa più bella in assoluto, secondo me, le grandi e storiche rivalità, ma che non devono mai sfociare in esagerazioni che fin troppo spesso si vedono decisamente, cioè a livello veramente, anche già a livello giovanile, si vedono cose che non dovrebbero vedersi fra genitori, fra allenatori, cose veramente spropositate per determinate situazioni, secondo me.
Chiaro, ti faccio uno spoiler. Io qui ho ancora l'elenco di domande e non ne ho fatte nemmeno una, quindi capisci che la chiacchierata
Siamo
viene
perfetti.
da te. Parlando di giornalismo, c'è un giornalista che tu hai conosciuto di persona e che so che ti ha ispirato molto, e so che anche oggi ci leggerai un piccolo brano di un suo libro, se non ricordo male, che
Esatto,
è Eric Buffa.
il mio punto di riferimento totale, non solo mio ovviamente, ma di tantissimi aspiranti giornalisti o comunque appassionati, è sicuramente Federico Buffa, che ho avuto l'enorme privilegio di conoscere di persona, non solo a livello giornalistico, non solo per lavoro, ma ho avuto anche la fortuna di trascorrerci una serata a cena, che è stata una cosa clamorosa per me, perché vedi proprio la persona dietro il personaggio, ed è quasi più incredibile la persona che c'è dietro il personaggio che il personaggio stesso, e perché c'è sempre da imparare, qualsiasi cosa che dica è circondata da quest'aura di mistico, questo. È veramente qualcosa di indescrivibile, cioè per un appassionato come me, poi che lo segue da sempre, avere la possibilità di parlare con lui di persona è stata un'esperienza veramente, l'esperienza di una vita per adesso, assolutamente.
Wow. Allora, facciamo così. Supponiamo che le persone che ci stanno ascoltando non conoscano Federico Buffa. Tu come glielo descriveresti? Cosa ti ha insegnato lui nell'arco degli anni in cui tu l'hai seguito, anche semplicemente come,
Certo.
tra virgolette, e un aneddoto magari che ti ricordi dell'incontro che hai avuto con lui?
Allora, per chi non conoscesse Federico Buffa, innanzitutto lo invito tutti a cercare qualcosa, qualsiasi suo lavoro, qualsiasi, anche basta una telecronaca di basket, quando ancora si occupava di basket e purtroppo adesso non se ne occupa più. E è veramente il punto di riferimento per chiunque voglia fare, secondo me, un certo tipo di lavoro giornalistico. Questo perché dico questo? Perché lui non è tanto specializzato a livello di particolari del gioco, robe varie. Lui è proprio un narratore, lui narra la partita, narra gli aneddoti. Lui, durante una telecronaca di una partita di basket, tira fuori 10-15 aneddoti su ogni giocatore, allenatore, personaggi dello staff, personaggi legati alla cultura dello sport, che ti lasciano quei 10 secondi attonito, ti chiedi cosa stai ascoltando, e penso che valga veramente la pena per qualsiasi appassionato di sport, non solo di basket, di guardarsi un suo lavoro, guardarsi una sua telecronaca, perché è veramente un personaggio da cui prendere tantissimo spunto. E un aneddoto che mi ricorderò sempre di lui come persona, è stato finita questa intervista, questo lavoro che avevamo fatto tramite un'associazione per cui ho lavorato per degli anni di Sassuolo. E finita la sua intervista in cui ha presentato un libro che si chiama Un uomo decisivo per uomini decisivi su Muhammad Ali, e mi ricordo che io sono andato da lui con un timore reverenziale incredibile, e sono andato da lui quasi spaventato. Lui mi ha dato una pacca sulla spalla e mi ha detto: Daniele, fatti una risata, siamo tutti uguali qui. E io gli ho detto: non penso che siamo tutti uguali, però questa cosa mi fa piacere. Poi abbiamo parlato durante l'arco della cena, abbiamo parlato di quelli che sono i miei obiettivi a livello lavorativo e personale, e lui è stato il primo a dirmi di non mollare, perché chiaramente il livello a cui è lui è un livello ancestrale di giornalismo. Lui viaggia tutto il mondo, fa quello che vuole, ma anche lui è partito dal nulla, dal basso, da appassionato di basket, ed è diventato quello che è adesso. Quindi, se ce l'ha fatta lui, vuol dire che forse tutti ce la possono fare con dell'impegno e ovviamente un
Chiaro.
po' di fortuna, che quello serve sempre.
Allora, io Federico Buffa, poi ovviamente non voglio che tutta la live sia su lui perché non è lui il
Certo, assolutamente.
soggetto, sei tu, ma Federico Buffa l'avevo conosciuto perché faceva dei convegni, cioè quindi guardavo su YouTube i suoi convegni anche sulla narrazione, come dicevi prima tu, quindi anche come scrivere, come raccontare. E un aneddoto che racconta spesso è che lui quando aveva, se non ricordo male, verso i 15-16 anni, è partito per l'America o doveva andare in un college a studiare in America. Ma gli avevano detto che lui era inadatto per la cultura americana. Da lì in poi lui ha fatto tutta la sua carriera lavorativa praticamente in America, comunque con i sport
Esattamente.
americani. Quindi è come dici tu, se lo fa lui, nel senso se ti ci metti l'impegno, se qualcuno ti dice non so,
Esattamente.
lui ce l'ha fatta forse.
E
Oggi
soprattutto
non sembra.
non soffermarsi sul giudizio che magari ti viene dato da una persona, due persone, o anche 10 persone, perché nella vita sei tu quello che hai in mano le chiavi per diventare determinate cose, e nessuno può dirti che cosa puoi fare o non devi fare. Questo è una cosa molto importante, secondo me.
Chiaro, ringrazio anche le persone che ci stanno continuando a vedere perché so che non è facile vedere le live su Instagram, comunque ne fanno tutti quanti, quindi grazie, anche se sono poche in questo momento, so che saliranno dopo, ma comunque grazie di cuore. Daniele, mi sa difficile chiamarti Daniele, mi viene da chiamarti Mario.
Anche a me mi sembra strano.
Daniele, cosa ci leggi oggi?
Allora, io ho portato da farvi vedere, tre libri che hanno segnato particolarmente la mia, chiamarla carriera mi sembra quasi ridicolo, però la mia persona, io sono diventato quello che sono anche grazie a queste letture. E ovviamente ci sono due libri di Federico Buffa e uno di Andrea Barocci, che non è specializzato in sport, ma in questo libro che parla di Kobe mi ha veramente fatto innamorare di questa sua lettura, di questa sua analisi di Kobe uomo, Kobe italiano, prima di Kobe giocatore in generale. E la prima cosa a cui vorrei partire è Black Jesus, The Anthology, che è un libro di Federico Buffa, che tratta non solo tratta il basket, che è meno visto in generale, non solo superstar, non solo LeBron James, non solo Kobe, non solo Curry, ma parla di tutti quei personaggi, magari di playground, personaggi meno famosi, che, come hai detto tu, sono stati scoperti da Federico, innanzitutto da Buffa, e poi vengono scoperti da noi perché sono famosi nei loro contesti culturali, e sociali, sociologici, e magari da altre parti verrebbero considerati dei ragazzini di quartiere, mentre in determinati ambiti sono considerati ancora tuttora leggende vere e proprie. E in questo libro Black Jesus, che è favoloso e vi consiglio a tutti quanti di leggerlo, si parla di un giocatore NBA che è Lamar Odom, e che è stato un giocatore famoso, ha vinto anche dei titoli, ha giocato con Kobe, però si parla soprattutto di lui come persona, non solo perché è una persona che ha avuto una vita difficile, che al momento ha una vita difficile, che ha superato delle grandi prove umane, ha superato la droga, ha superato un contesto familiare disastrato, viveva in un quartiere come ce ne sono a centinaia purtroppo in America, in cui tutti i giorni ti muore un amico in una sparatoria, in un confronto di droga, in uno scambio di pistolettate fra gang, ce n'è di tutti i colori. E lui, come tanti altri, ma lui in particolare, mi sono soffermato su di lui, è stato letteralmente salvato dal basket, non solo perché è diventato milionario, perché quello non è la parte meno importante, ma perché il basket e il contesto in cui si è trovato a vivere e a giocare ha fatto sì che diventasse un determinato tipo di persona, e forse anche grazie a quello è l'uomo che è tuttora, grazie al basket, e l'ultima prova che ha superato, che è stata una gravissima crisi dovuta alla droga e tutto quanto, l'ha sicuramente superata anche grazie alle amicizie che si è fatto tramite il basket, che è la cosa più importante, perché lo sport è fatto per unire le persone, secondo me. È la cosa più importante dello sport a qualsiasi livello.
Ti fermo un attimo per chiederti, ci sono aneddoti della tua vita, secondo te, in cui lo sport ti ha dato quel qualcosa in più per andare avanti?
Assolutamente sì. E lo sport, come dicevo, a qualsiasi livello, è la cosa più importante che ha fatto per me, e penso per tantissimi lo sport, è stato farmi conoscere tantissime persone diverse, tantissime persone che vengono da contesti diversi. In un campo da basket, come può essere un campo da calcio, da pallavolo, da tennis, qualsiasi cosa, tennis meno perché è uno sport individuale, e lo sport ci rende tutti uguali, ricco, povero, non ci sono differenze sostanziali in campo, siamo tutti uguali, e questa cosa mi ha portato durante la vita, anche per il fatto che ho fatto tantissimi sport, ad avere tantissime amicizie, che sono la cosa più importante in assoluto, la cosa per cui ringrazio di più lo sport, è il fatto di avermi legato così tanto a tante persone, che è la cosa che mi interessa di più in assoluto.
Ok, e gli altri due libri invece sono?
Un uomo decisivo per uomini decisivi, che è di Muhammad Ali, su Muhammad Ali, di Federico Buffa ed Elena Catozzi, e l'altro è un italiano di nome Kobe, di Andrea Barocci.
Ok, su Kobe Bryant, sì. Intanto io so che tu hai organizzato un evento quando lui è scomparso.
Allora, io non ho organizzato nulla, però ho fatto parte dell'organizzazione di questo evento, si chiamava One Last Shot, che è stato fatto in 5-6 giorni, con peripezie, aiuti dal comune di Vezzano, che ringrazio a prescindere se sta guardando qualcuno di Vezzano, ringrazio il sindaco di Vezzano, tutti quanti quelli che hanno fatto sì che venisse fatto questo evento. È stato qualcosa di clamoroso, perché si è sviluppato dal nulla in pochissimo tempo e ha ottenuto tantissime partecipazioni in tutta Italia, e ha unito tantissimi sportivi, tantissimi appassionati, tantissimi amanti di Kobe come giocatore, Kobe come uomo, e al di là dello sport singolo, tantissimi amanti dello sport in generale, tutti uniti dal voler ricordare, giocando, uno sportivo del genere che purtroppo ci ha lasciati in maniera decisamente prematura e decisamente ingiusta anche.
Io leggo i commenti in viso, ha commentato: io non ho organizzato nulla, umiltà prima di tutto.
Esatto, assolutamente. Realtà,
sì. Secondo me un'altra caratteristica che tu stesso come persona hai è quella del carisma, detto, vabbè, non sono il primo a dirtelo, cioè è oggettivo che quando siamo insieme come amici nella stessa compagnia, ma anche con altri, hai la capacità di catalizzare l'attenzione. Ed è una cosa che un po' ci accomuna, perché credo di avere anch'io questa capacità, ma in modi completamente diversi, cioè sono proprio diversi. Il mio è un po' più un modo misterioso, tra virgolette, e tu invece un modo molto più espansivo. Credi che questo sia
Certo.
dovuto anche allo sport? Te lo chiedo perché molti
Assolutamente.
ragazzi sportivi sono molto, molto carismatici.
Certo. E la cosa che ho imparato giocando così tanto tempo a tanti sport diversi, avendo a che fare con tantissimi leader veri e propri, in cui io assolutamente non mi metto al pari, è che il carisma in generale è qualcosa di importante nello sport tanto quanto nella vita. E un leader carismatico può essere un giocatore che fa 2 punti in una partita intera, ma che con una parola tiene sulle proprie spalle tutto il peso e tutte le difficoltà che possono esserci in una partita, in uno sport, in qualsiasi cosa. E questa cosa mi ha aiutato molto ad avere una corrispondenza anche nella mia vita. Cerco di fare le cose sempre col sorriso, sempre cercando di essere d'aiuto. E in generale espansivo il più possibile con le persone anche che magari conosco meno, perché la vita è sicuramente difficile e affrontarla con il sorriso è sicuramente la cosa migliore, secondo me, da fare in generale, qualsiasi sia la sfida che ti viene posta davanti, che sia marcare Michael Jordan o sia cercare di fare amicizia con ragazzi che non conosci, ad esempio.
Hai fatto degli esempi banali, marcare Michael
Esatto, esatto.
Jordan. In questo periodo di quarantena come stai vivendo il tuo sport? Cioè, tu pratichi in questo momento sport, ti tieni sotto forma, tutto
Io
allenamento?
faccio parte dei fortunati che hanno sto leggendo adesso Madonna quanto carisma Daniele mentre viene intervistato. Ringrazio Dario. Lui è veramente uno di quelli che hanno organizzato questo evento di Kobe e lo ringrazio per tutto quanto. Comunque io faccio parte dei fortunati che hanno un giardino e un canestro in casa, quindi sto cercando di tenermi il più attivo possibile anche da un punto di vista sportivo. Mi manca alla follia giocare, mi manca alla follia il mio gruppo ormai di amici che si era creato tramite il basket, le nostre partite settimanali, le partite che facevo con la mia squadra. Mi manca tantissimo l'ambiente sportivo, mi manca tantissimo anche il seguire lo sport. In prima persona per il lavoro che faccio, per il giornale per cui lavoro, la Gazzetta di Reggio, mi manca tutto dello sport in assoluto, però mi rendo conto che in un momento come questo, nonostante lo sport sia importantissimo a livello italiano, a livello globale, penso sia giusto che si faccia uno step indietro e si lasci passare questo periodo terrificante prima di ricominciare con lo sport che rimane comunque un gioco. Sotto tutti i punti di vista, secondo me. Quindi le cose importanti della vita sono altre, prima dello sport.
Ok, intanto ti perdono perché mi è caduto il telefono prima, quindi forse hai visto un secondo il mio soffitto, ho un bel soffitto. No, a parte gli scherzi, volevo chiederti, secondo te da fuori, no? Quindi da tifoso, ma anche da persona che comunque in questi anni si sta occupando di giornalismo, cosa succederà al mondo dello sport dopo il coronavirus? Credi che riprenderanno il prima possibile? Quanto ci vorrà? Finiranno i campionati in qualsiasi sport, dico, perché sia NBA sia Serie A, e tutte le serie
Certo.
calcistiche si sono fermate, hanno rinviato persino le Olimpiadi, quindi come la vedi?
Anche gli europei. E ti dico, secondo me, come ho già detto prima, lo sport deve fare un passo indietro in questa situazione, perché sta morendo della gente ed è impensabile riempire gli stadi facendo finta che non ci siano pericoli effettivi durante una situazione di crisi come questa. L'NBA penso sia il punto di riferimento, almeno per me, è quello su cui bisognerebbe basarsi in generale e prendere spunto. Penso che riprenderanno il campionato, non smetteranno di giocare perché ci sono troppi introiti economici dietro, però penso che terranno sicuramente gli stadi a porte chiuse, come dovrebbe fare anche il calcio, e penso che riprenderanno solo quando ci sarà la consapevolezza, non dico di rischi zero perché è praticamente impossibile finché non verrà trovato un vaccino. Ma penso si riprenderà soltanto quando ci sarà la possibilità di garantire la sicurezza agli sportivi, che sono quelli che teoricamente rischiano meno, ma anche a membri dello staff, allenatori, che sono comunque persone anziane, come spesso capita negli allenatori, soprattutto di certi livelli, che se venissero esposti alla malattia rischierebbero tantissimo, come rischiano poi le persone normali. Quindi penso sia quella la strada da seguire, le porte chiuse e eventualmente anche il rinvio o la sospensione dei campionati, perché come ho già detto ci sono cose più importanti che terminare un campionato di calcio, nonostante ci siano ovviamente degli introiti economici terrificanti di dietro.
Ok, intanto saluto Ari Mori, penso che si chiami Arianna, e che continua a commentare con gli applausi o tipo ciao, quindi ciao Arianna. No, Mi è fatto venire in mente, parlando di basket, l'NBA è uno sport prettamente americano, cioè diciamo che, sì, che scusami, il basket è uno sport prettamente americano e l'NBA in questo momento è ferma. Te lo dico perché ascoltavo delle interviste a Danilo Gallinari, anche se non sono un grande tifoso
Certo.
di basket, comunque mi interesso di un po' di tutto, quindi ascoltavo Gallinari. E il problema vero del basket è che è proprio uno sport fisico. Cioè, per quanto
Certo.
anche il calcio ci siano comunque 11 persone, 22, 11 per squadra nello stesso campo e ci sia comunque sempre molto contatto, cioè, non c'è uno sport, secondo me, che ha così tanto contatto fisico, ha così tanto
Esattamente.
ravvicinato come il basket. Quindi è proprio un grande problema.
Esattamente, solo la questione basket è stata trattata da personaggi di spicco, come ad esempio il primo che mi viene in mente è LeBron James, che inizialmente, appena scoppiata l'epidemia, ha parlato di ingiustizia a giocare a porte chiuse perché lui gioca per i tifosi e tutto quanto, e di per sé è un discorso decisamente nobile, decisamente giusto, e dopodiché ha ritrattato dopo qualche tempo, rendendosi conto che è praticamente impossibile garantire la sicurezza per l'appunto dei giocatori e dei membri dello staff in uno sport in cui anche una manciata di centimetri possono fare la differenza fra una stoppata e un canestro decisivo. E il solo pensiero di dover stare un passo indietro perché hai paura che una particella ti entri in contatto con te e ti faccia ammalare è sicuramente controproducente, sia per la spettacolarità dello sport che per la sicurezza delle persone che lo praticano.
Chiaro.
Quindi
Poi per
sono assolutamente d'accordo con quello che hai detto.
la dinamica stessa del basket, che necessità, cioè se non puoi marcare una persona stando di 5 centimetri a distanza.
Esattamente, esattamente. Cioè, forse su un
Serve.
campetto di periferia puoi farlo, puoi lasciare anche metri e metri. A livello di NBA, come ho detto, 5 centimetri possono fare tutta la differenza del mondo, quindi è impensabile dire ti sto lontano perché ho paura che tu mi attacchi una malattia.
Sì, chiaro. E, tornando al sempre, cioè rimanendo sul basket, perché come ti ho detto, ho ascoltato molto su, soprattutto Gallinari, gli hanno chiesto quali fossero, secondo lui, le caratteristiche che un grande giocatore di basket debba avere per diventare un grande giocatore di basket. Ora, non mi ricordo perfettamente cosa lui abbia risposto, però ha detto che fondamentalmente devono avere due caratteristiche, devono essere egoisti e individualisti, in un certo senso, perché sennò non diventi un grande giocatore di basket. Sei d'accordo con questa affermazione?
Allora, io penso che sia in parte giusto quello che viene detto da Gallinari, perché penso che l'individualismo sia importante da un punto di vista dal punto di vista del lavoro su se stessi, perché per arrivare a determinati livelli e primeggiare a determinati livelli deve essere un lavoro quasi maniacale quello che c'è dietro alla preparazione di una partita. Non è soltanto talento puro, ma c'è molto dietro, c'è tantissimo lavoro. Kobe, ad esempio, che io prendo sempre come spunto, è l'esempio perfetto di quanto l'allenamento sia più importante del talento di base, perché lui era uno che passava ore e ore e ore, anche dopo le partite, anche dopo gli allenamenti, a migliorare movimenti di base, migliorare tecnica, migliorare la mano debole, ma migliorare qualsiasi cosa, qualsiasi aspetto del gioco e fisico che potesse far sì che lui primeggiasse contro i suoi avversari, che sono altrettanto forti e altrettanto atleti quanto lo era lui e quanto lo sono tutti i giocatori di NBA. Per quanto riguarda invece l'essere egoisti, non sono particolarmente d'accordo, nonostante chi mi conosce sa che a livello di gioco non passo la palla neanche sotto tortura. Io non sono molto d'accordo su questa cosa perché, salvo qualche rarissimo caso, il gioco di squadra, soprattutto a certi livelli, è la cosa più importante. Basti pensare che negli ultimi anni le squadre che hanno vinto di più erano squadre che si basavano su un sistema di gioco legato soprattutto sul movimento di palla, sullo smarcare il giocatore più libero, sul trovare il miglior tiratore possibile nella miglior situazione possibile, non per forza prendere la palla. Io che sono il più forte, prendo la palla e vado dentro e cerco di fare canestro. Non è solo questo il basket, secondo me. Quindi da questo punto di vista non sono molto d'accordo con Gallinari, che,
Ok,
fra parentesi, è un giocatore assolutamente di sistema. Quindi è una cosa che non.
non ricordo perfettamente se Gallinari avesse detto, usato proprio queste due terminologie.
Quindi
Quindi,
nel caso ci fosse una querela, quindi è colpa tua, io non ho
sì,
detto nulla. Cioè.
ricordo che avesse detto queste due cose. In realtà stavo cercando prima, ma non sono riuscito a trovare proprio la citazione giusta. E comunque, adesso ti do la mia lettura, cioè ti do la mia lettura, che è la lettura tratta da Open di Andrea.
Bellissimo Open, bellissimo.
Romanzo, diciamo, autobiografico di Agassi, che è stato
Agassi.
un grandissimo giocatore di tennis. L'ho letto da, come sai, io non ho grandissime passioni per lo sport, però l'ho letto da lettore. E la cosa che mi ha colpito di questo libro è che mi ha fatto venire voglia di sport, capito? Cioè, mi ha fatto venire voglia di
Certo.
appassionarmi al tennis, cosa che magari.
Nonostante lui fosse tutto il contrario, tranne che un appassionato di tennis, quindi
Sì, infatti.
senza fare spoiler sul libro,
Ma
ovviamente.
siamo bravi con tranquillità, questo è il format che parla di libri, quindi possiamo fare spoiler. Però comunque lo dice nelle prime pagine, cioè lui ha iniziato a
Certo.
giocare a tennis perché il padre lo obbligava a giocare a tennis, quindi anche questa sarà una domanda che ti farò dopo. Ho scelto qualche riga da leggerti, perché poi volevo farti anche su questo una domanda. Fondamentalmente Agassi è un periodo della vita in cui, nel pezzo del libro che ti leggerò, in cui si sta affermando come grande tennista, magari gli regalano le racchette, inizia a diventare famoso e tutto quanto, però inizia anche a capire di avere delle crisi, cioè delle crisi umane e sportive. E lui si risponde in questo modo: è una crisi passeggera, una delle tante. Ce ne saranno altre, sicuro, come il fatto che siamo seduti qui. Più grandi, più piccole, è una via di mezzo. Tratta questa crisi come un allenamento per affrontare la prossima. E poi la crisi si risolve durante un allenamento. La domanda che volevo porti è: in che modo, secondo te, e se è successo anche a te, lo sport può aiutarti a capire che ci sono dei momenti no della vita, ma che li puoi superare?
Ma questa cosa si riaggancia alla perfezione con una cosa di cui ti avrei voluto parlare. E dunque, personalmente lo sport è sempre stato un punto di riferimento per me, sia da un punto di vista umano che da un punto di vista sentimentale in generale. Quando ho avuto dei problemi mi sono sempre rifugiato nello sport, oltre che ovviamente nelle persone a me vicine, perché per me è lo sfogo più naturale e positivo che ci sia lo sport. Cioè, anche solo il fatto di andare in campo e spendere un'ora e mezza della propria vita, anche in un momento della propria vita in cui si hanno dei problemi lavorativi, personali, fisici, qualsiasi cosa, spendere un'ora della propria vita in un campo di basket, in un campo di calcio, facendo qualcosa che ti appassiona, che ti fa stare bene, è il miglior modo per rilassarsi e per non pensare a quelli che sono veramente i problemi che ci sono effettivi nella vita. E questa cosa mi fa riagganciare perfettamente con un altro sportivo che ho sempre seguito tantissimo perché è uno dei miei giocatori preferiti di basket, che è DeMar DeRozan, che adesso gioca nei San Antonio Spurs, che è la mia squadra del cuore da sempre. E lui è un giocatore che mi ha fatto capire per la prima volta che anche i professionisti hanno fragilità tanto quanto le persone normali, sono umani tanto quanto le persone normali. Lui è stato il primo in NBA a dichiararsi depresso, ha dichiarato di avere delle gravi crisi di panico e sulla scia di queste sue dichiarazioni moltissimi altri giocatori, più famosi e meno famosi, per cui anche ad esempio Kevin Love, che aveva appena vinto il titolo, si è dichiarato anch'esso depresso, tutto quanto, perché nonostante siano milionari, nonostante siano persone sempre al centro dell'attenzione, nonostante siano persone che vengono presi come modelli di vita da tantissimi ragazzi, giovani, tutto quanto, anche loro hanno fragilità, anche loro hanno problemi e loro, soprattutto più di chiunque altro, si rifugiano nello sport che amano per stare bene. Cosa che purtroppo Agassi non ha potuto fare perché odiava follemente lo sport che faceva, però anche lui è un esempio per tantissimi perché lui è, come ho detto prima, ha sempre portato avanti il fatto che il talento non basta, ma bisogna allenarsi, che chiunque se si allena duramente può diventare uno sportivo professionista. Quindi da tutto quanto si deve prendere spunto e sono assolutamente d'accordo sul fatto che lo sport possa essere il miglior modo per lenire un dolore, qualsiasi esso sia.
Sì, secondo me lo sport ti aiuta, e te lo dico da non sportivo, cioè quindi io da piccolo
Certo.
non ho praticato grandissimi sport, però ti aiuta a sviluppare una sorta di resilienza, perché ti devi allenare, e quindi allenandoti inizi a imparare qual è il dolore, cioè proprio il dolore fisico, no? La
Fisico,
fatica, il
certo.
dolore, anche le contratture che magari hai sul campo a qualunque livello. Comunque sia, inizi a renderti conto che in effetti non sempre andrà bene. Anzi, saranno più le volte in cui soffrirai, perché la partita di calcio comunque sono 90 minuti, ma l'allenamento che fai tutte le settimane sono molte di
Certo.
più le volte più fatichi, e quindi è molta più la fatica rispetto alla partita di calcio. Poi non è neanche detto che la partita di calcio la vincerai o giocherai performando al massimo. Quindi secondo me lo sport ti dà quella roba lì che ti fa capire in questi 90 minuti tu soffrirai per tutta la partita. Però forse ha senso soffrire, forse ha senso arrivare sul campo, allenarsi una settimana intera per arrivare alla partita nelle migliori condizioni, mangiare magari adeguatamente, non cercare di di contenere, cercare di contenersi appunto sulla propria alimentazione, quindi avere una sorta di rigore anche morale, in un certo senso, per
Certo,
poter performare
assolutamente.
meglio. E quindi questa è una cosa che secondo me nello sport è molto, cioè, che ti insegna moltissimo. Altra cosa che di cui stavamo parlando è questa di Agassi, dato che l'abbiamo tirato fuori, che ha praticato il tennis come sport, non era il suo sport preferito, perché fondamentalmente lui ha iniziato da piccolo, per chi non conoscesse la storia, ha iniziato da piccolo perché il padre lo faceva allenare tipo, non so quante ore, ma tipo tutti i giorni, era un'ossessione per il padre, e quindi il padre voleva che diventasse un grande tennista, cosa che lui in effetti diventò. Secondo te però è giusto? Cioè io leggendo quelle pagine mi sono detto, probabilmente Agassi, se avesse fatto una vita normale, non sarebbe mai diventato un grandissimo tennista, non sarebbe entrato nell'Olimpo d'oro degli sportivi, ma forse sarebbe stato felice.
Assolutamente. Allora, io ti dico, per me il forzare qualcuno a fare qualcosa che non vuole è la cosa più sbagliata che ci sia, non solo nello sport, ma in generale nella vita. Nello sport ancora di più, perché deve essere qualcosa che viene fatto per stare bene con se stessi, per stare bene con gli altri. Poi il tennis è uno sport particolare perché è uno sport singolo, quindi sei tu contro un avversario e soprattutto contro te stesso. E il lavoro mentale che c'è stato dietro alla creazione di tutti i campioni di tennis in generale tutti gli sport individuali, il lavoro mentale che c'è dietro è immenso, forse anche più grosso di quello del lavoro fisico. E sicuramente Agassi, nonostante adesso sia un milionario, e nonostante adesso sia uno sportivo annoverabile nella Hall of Fame del tennis, se avesse fatto una vita normale, avesse potuto fare le proprie scelte, sicuramente non sarebbe diventato un campione di tennis, ma probabilmente come persona sarebbe stato più felice. Questo però, dall'altra parte, ogni cosa ha dei pro e dei contro. Diventando uno sportivo professionista contro voglia, sta impiegando moltissimi dei suoi soldi, moltissimo del suo tempo per fare opere di bene, per fare cose a livello di sponsorizzazioni per atleti anche con handicap. È una persona veramente a tutto tondo, una gran bella persona a tutto tondo, che ha saputo soffrire nella sua vita per tantissime cose, che ha comunque mantenuto un buon rapporto col padre. Anzi, penso che lui sia diventato un tennista perché non voleva rovinare i rapporti col padre, perché ad un certo punto della sua vita, diventato adulto, avrebbe potuto tranquillamente dire a suo padre di farsi gli affarazzi suoi e lui avrebbe potuto fare una vita completamente diversa da quella che ha fatto, ma ha voluto mantenere un determinato tipo di rapporto con la sua famiglia, perché per lui la famiglia è una cosa importantissima, e facendo così ha fatto sì che diventasse magari uno sportivo infelice, ma una persona veramente molto bella. E questa è la cosa più importante: essere in grado di modificare anche gli eventi magari spiacevoli della propria vita, diventando sempre una persona migliore.
Sì, io sono sempre rimasto con il dubbio in realtà, perché da un certo punto di vista dici, ok, se devi soffrire, come dire, comunque tutti gli anni della tua adolescenza, perché lui lo racconta molto bene, che non se l'ha vissuta bene fino a quando non ha iniziato a diventare famoso e forte e riusciva a misurarsi sul campo con i grandi atleti, dopodiché a un certo punto, come dire, arrivi a quei livelli e dici, forse non ho fatto la cosa sbagliata, però fino a quel punto lì arrivarci comunque è una tortura. Ma se suo padre non avesse insistito così tanto, lui non avrebbe neanche scoperto tutto quello che ha potuto scoprire grazie al tennis. Quindi io, secondo me, qui
Assolutamente.
rimane un punto interrogativo molto grande. Cioè, secondo me è scorretto, come dire, inculcare a un bambino il fatto che debba fare quello che tu vuoi che lui faccia. D'altro canto, però, in un certo senso è innegabile che lui debba anche ringraziare il padre, se ha le possibilità economiche che ha ora e se ha potuto fare tutto ciò che ha fatto ora.
Sicuramente, sicuramente questo è un discorso giustissimo. Infatti sono proprio le varie porte girevoli della vita sono queste, cioè il discorso cambierebbe completamente se lui dopo 15 anni di sofferenze si fosse rotto gravemente un ginocchio, non sarebbe diventato un giocatore di tennis professionista, non sarebbe diventato un milionario e avrebbe comunque buttato via la maggior parte della sua infanzia facendo qualcosa che odiava. Quello che invece si evince dalla sua storia è che lui è uno dei pochi, dei fortunati, degli eletti che ce l'ha fatta e adesso per fortuna invece che diventare una persona del cavolo è diventata una persona veramente seria e sta utilizzando le sue conoscenze e le sue esperienze per far migliorare la vita delle persone che gli stanno di fianco e attorno. Quindi la cosa è molto importante questa.
Ok, Daniele, siamo arrivati a 40 minuti. Io in realtà ho ancora una domanda che mi è venuta in mente adesso, e poi dopo ci salutiamo. La domanda è: cosa ne pensi degli, non so se si chiamano così, EA Sport, gli sport tipo, cioè la PlayStation, ok?
Certo.
Come si chiamano in gergo? Cioè, qual è il loro, nome?
Anch'io ero rimasto a EA Games, EA Sport, qualcosa del genere. Cioè, se parli delle competizioni sportive, esatto, fra virgolette, che ci sono fra gamers, sono gli EA Games o qualcosa del genere.
Ok, quello. Cioè, cosa ne pensi?
Ma penso che il mondo del pro gaming si sia evoluto moltissimo anche con l'evoluzione ovviamente tecnologica. Sono passioni anche quelle, sono... per arrivare a livelli di professionismo si hanno le stesse ore di allenamento che ha un professionista nel calcio, un professionista nel basket, solo che si passano le giornate a giocare alla PlayStation. Non è propriamente il tipo di carriera che vorrei per me o che vorrei per i miei figli o per dei miei amici, ma capisco che se uno ha la possibilità di diventare ricco, di diventare famoso e di fare comunque una cosa che gli piace, che sicuramente gli costa meno fatica che andare a lavorare in una fabbrica 12 ore al giorno, e penso che uno faccia bene a farlo, soprattutto in un periodo storico come questo che è costellato dall'evoluzione tecnica e tecnologica sempre di più.
Ma secondo te potrebbe mai arrivare il punto in cui una partita giocata alla Play possa sostituire una partita vera? Cioè, immaginati che facciamo finta che ci sia, non lo so, non la fine del mondo, ma il coronavirus ferma tutto il mondo sportivo per 10 anni, ok? Catastrofica.
Certo.
Le persone vogliono però guardare delle partite. Potrebbero guardare le partite in televisione di questi gamer che giocano tranquillamente da casa. E non è poi così scontato, allora, è proprio una cosa banalissima da dire.
Allora, il format è una cosa che sta venendo sdoganata proprio in questo periodo, perché già l'NBA ha fatto un torneo con dei giocatori di NBA famosi, Durant, Booker, Eaton, tantissimi giocatori NBA hanno partecipato a questo torneo su NBA 2K20, in cui giocavano con delle squadre che magari non hanno neanche le loro squadre di appartenenza e si sfidavano uno con l'altro, e la gente aveva possibilità di guardare queste partite in live su Twitch o in varie piattaforme. E questa cosa ti dico che per me non potrà mai succedere, perché lo sport dal reale è tutta un'altra cosa, ma ci sono già degli esempi lampanti del fatto che anche gli sport virtuali sono seguitissimi. Ci sono degli eventi di League of Legends, che non è un gioco che non seguo, ma penso sia un gioco di ruolo online, che hanno dei numeri veramente stratosferici a livello di dirette, a livello di partecipazione, riempiono degli stadi con 80-90 mila persone che vanno a vedere le finali di queste partite online fra giocatori di tutto il mondo. Cioè, è sicuramente un format che è in evoluzione e che sta crescendo sempre di più proprio grazie all'evoluzione tecnologica che si sta avendo in questo periodo, e penso che sempre di più si andrà verso queste cose, verso queste partecipazioni, queste gare a livello quasi professionistico, anche perché lì a livello di introiti siamo veramente alti come
sì,
guadagni
sì, sì,
personali.
Sembriamo due vecchi trogloditi, cioè, parliamo come se fossero cose a noi molto lontane, in realtà abbiamo 25 anni tutti e due, quindi dovremmo essere un po' più informati, colpa nostra che non siamo troppo nerd. Però come dici tu, è comunque un business in cui girano un sacco di soldi, ma veramente tanti. E anche l'esempio di Fortnite, che è una piattaforma, cioè un gioco gratuito ninja, mi pare che si chiami
Ninja,
il giocatore di Fortnite, prende un sacco di soldi. Quindi
ha fatto uno streaming live, se non ricordo male, alla Coachella, penso, e c'erano più persone quasi a vedere lui sul maxi schermo che alla serie di concerti che c'erano in quell'arco di tempo, quindi è veramente qualcosa che sposta grandi masse di persone. Chiaramente deve esserci una passione dietro. Io non sono un grandissimo appassionato, gioco ovviamente a PlayStation, videogiochi o del genere, ma non ne farei mai una professione, anche perché non ne ho le abilità, chiaramente, quindi devo parlare da amatore, chiaramente.
Ok, Daniele, grazie davvero per essere stato in diretta con noi, per averci parlato della tua storia, di quello che ti ha contaminato e anche mostrato qualche libro che ti ha, sì, come ho detto prima, contaminato. Non mi vengono in mente altre parole, sono un po' emozionato, sai?
Segnato.
Ti ha segnato. Bravo e bello, dice Monia.
Sì, lei è di parte, però non vale. Ti chiamo Gabriele per la prima volta nella nostra vita, ti ringrazio tantissimo per questa opportunità, mi ha fatto tantissimo piacere vederti e spero di poterti riabbracciare il prima possibile.
Ah sì, sai che poi venerdì mi lauro, quindi
infatti adesso ci vedremo per un'altra diretta, esatto.
Grazie anche a Marco che ci ha salutati, grazie a tutti voi che siete stati in diretta. Daniele, ci dici un attimo i titoli dei libri che hai portato, così magari può essere utile anche...
Ve li faccio anche vedere. Allora, questo è il libro su Muhammad Ali, scritto da Elena Catozzi e Federico Buffa. e si chiama Un uomo decisivo per uomini decisivi. Poi c'è il consigliatissimo Black Jesus di Federico Buffa e Un italiano di nome Kobe di Andrea Barocci, e vi consiglio queste tre letture se siete amanti di sport in generale, per vedere una disamina reale sullo sport e sugli uomini che contribuiscono a rendere lo sport che seguiamo così speciale.
Ok, grazie Daniele, salutiamo anche
grazie
Matteo,
tutto,
che siamo molto bravi, quindi grazie anche Matteo.
Grazie Marco.
Ciao, un abbraccio.
Ciao a tutti. Un abbraccio.
I libri di cui abbiamo parlato durante questa puntata li potete trovare nel box informazioni della puntata stessa. La colonna sonora di Caffè Non Letterario è costituita dal brano Diamonds and Flames di Simone Pioppi. Potete ascoltare la canzone in streaming su Spotify.